Ed eccoci nello spazio del voi che sapete, oggi dedicato ad una figura importantissima della storia anche della musica, e cioè Luchino Visconti. A 50 anni dalla scomparsa del grande regista, analizzeremo il rapporto strettissimo tra la sua figura e la pratica e l'utilizzo appunto della musica, un rapporto che inizia in giovanissima età con lo studio del violoncello e poi naturalmente si perfeziona nel corso degli anni, sia attraverso l'utilizzo della musica per i film, sia naturalmente nel teatro d'opera. Le sue regie sono ormai considerate un modello inarrivabile di perfezione estetica e coerenza narrativa. Ma ci chiediamo, di tutta questa bellezza, che cosa resta? E ancora, sarebbe possibile oggi un teatro d'opera come quello di Visconti? Ne parliamo con Giovanni Gavazzeni, che è già qui davanti a me. Buongiorno e ben ritrovato, Giovanni.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e anche gli ospiti.
Grazie di essere qui con noi e insieme a lui, naturalmente, Maurizio Modugno, musicologo, musicista, che alle regie di Visconti ha dedicato un capitolo del suo libro Il Castello Musicale. Buongiorno Maurizio Modugno.
Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori, naturalmente.
Iniziamo da Giovanni Gavazzeni. Qual è il rapporto? Guarda, una domanda molto ampia, me ne rendo conto, ma qual è il rapporto che intrattiene Luchino Visconti con la musica? E perché la musica è così importante nella vita di Luchino Visconti?
Era importante per il fatto della sua educazione, così dire, sociale ed estetica. La sua vita fin da prima infanzia è stata, come dire, segnata dalla presenza della musica e soprattutto del teatro, che non era solo un rito sociale, ma per lui era diventata anche una passione, no? Fin da piccolo, certo, gli piaceva allestire ed era circondato da personaggi che vivevano, poi la Scala era un po', non so come dire, il posto dove poi si ritrovavano tutti, e la società poi faceva riferimento a quello, e quindi quello che si andava a vedere non era soltanto motivo della conversazione borghese, ma diventava motivo così estetico, eccetera, eccetera. E quindi ha coltivato, quando ha potuto, ovviamente doveva fare il cinema, e certo, quando il cinema entrava in discussione tutto il resto saltava. E il teatro anche, perché ha lavorato tantissimo e credeva enormemente nel teatro.
Il teatro di prosa, naturalmente.
Sì, sì.
Diceva Giovanni Gavazzeni giustamente che la frequentazione è quella della Scala, soprattutto in anni giovanili, perché appunto Luchino Visconti nasce a Milano il 2 novembre del 1906, dunque milanese proprio, sì, nelle ossa, e questa frequentazione lo porta a...
Poi bisogna ricordare che il duca Guido Visconti di Modrone era stato un po' quello che aveva preso in mano le redini della guida della Scala dal punto di vista così amministrativo. Allora non c'erano ancora, diciamo, le interferenze politiche nazionali che ci sono oggi, però un certo assegno, tra virgolette, la cosiddetta dote, il comune la corrispondeva all'impresario.
Certo.
E poi ci voleva chi controllava i palchettisti, che poi erano le famiglie più importanti della città.
Infatti quello che diamo per scontato, e che magari non tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori sanno, è che all'epoca il teatro era ancora una specie di condominio in cui ognuno gestiva e deteneva la proprietà del, sì, proprio palco, e quindi la famiglia di Luchino Visconti aveva un suo palco e quindi era possibile, sì, per il giovane Luchino.
E lì c'era anche un'altra triangolazione, che tramite la madre Erba, della famosa dinastia farmaceutica, era imparentata con i Ricordi, quindi, certo, erano praticamente sempre in teatro, vivevano praticamente lì, poi la casa editrice forniva praticamente tutti i titoli alla Scala.
Quindi chiaramente una vita trascorsa all'inizio assolutamente, sì, nel flusso musicale.
Però questo, che era un privilegio di classe,
sì,
lui lo vuole fare diventare non un privilegio di classe come era il cinematografo, che poteva parlare a delle platee enormi, ecco. E lui, per lui il teatro aveva una missione civica, e anche l'opera in un certo senso, per cui bisognava poi cercare di portarlo e farlo in una maniera sopraffina.
Questo è un tema interessante e vorrei su questo stimolare Maurizio Modugno. È così? Era un teatro che voleva parlare a un pubblico e a una platea molto ampia, quello di Luchino Visconti? Naturalmente parliamo del teatro d'opera in questo momento.
Beh, l'approccio di Luchino Visconti alla regia d'opera avviene in un'epoca successiva, ben inteso, e di molti decenni a quella in cui lui ha le sue prime esperienze alla Scala, quelle che gli ispirano l'emozione del fremito del sipario. Cioè lui ricorda che da adolescente guardava quel sipario che cominciava un po' a fremere e poi si emozionava per quello che ne sarebbe venuto fuori quando, a sipario aperto. E Luchino Visconti comincia a fare regia alla Scala nel 54, aveva già avuto una proposta per il Maggio per La Forza del Destino nel 53 da Francesco Siciliani, ma ci fu un veto ufficiale. E dunque lì andò Pabst e lui dovette aspettare il 54 per inaugurare la Scala con la Vestale. Ma se le prime della Scala erano certamente rappresentanza di una certa società, se in quegli anni soprattutto, ma anche molti anni dopo, un certo target era presente alla Scala nelle prime, beh, alle repliche che furono molte, un grande e vastissimo pubblico fruiva delle regie di Visconti. Io direi che non erano e non era nella mentalità di Visconti fare qualcosa di elitario, le sue idee non erano in questo senso. Lui voleva portare la bellezza, questa straordinaria bellezza della musica e dell'immagine a tutti. Su questo ci sono dichiarazioni esplicite e lo intuiamo poi dalla sua mentalità, su questo non c'è dubbio.
Dichiarazioni esplicite dunque di Luchino Visconti per la sua volontà di portare l'opera a tutti. Giovanni Grazzini, e ci è riuscito?
Beh, certamente. Basti pensare al panorama che aveva di registi. C'era un po' la moda, no? di catturare i grandi registi che si segnalavano dalla prosa, che si segnalavano dal cinema e portarli all'opera. Se pensiamo a alcuni suoi grandi colleghi, non so, Rossellini, lo ha fatto così con la mano destra, distrattamente, come faceva tante cose, anche quando stava con la Bergman l'ha portata nella Jeanne d'Arc Boucher in giro, ma non si può dire che abbia segnato niente di particolare nella storia del teatro d'opera. E invece Visconti sì, perché era un modo, quello che portava era il suo modo di far teatro, che era poi un modo, oseremmo dire, neorinascimentale, cioè di lavorare con un gruppo di artisti di cui lui aveva la massima fiducia e che difendeva fino alla morte. E questo è il motivo anche per cui è entrato in rotta di collisione con la Scala, perché il sovrintendente della Scala, Ghiringhelli, che era un uomo di grande ignoranza della materia musicale e teatrale, si era arrogato una critica così molto volgare, villana, del lavoro di Piero Tosi, il famoso costumista, sulla Sonnambula, che era un lavoro addirittura che aveva lasciato Bernstein stupefatto. Ha detto: ma qui alla Milano lavorano, si fanno 8 ore di prove e si va a vedere anche come sono i risvolti dei bottoni, i nastri, come vengono messi. Cioè, non era una cosa fatta a qualche modo, no? Certo. Questa idea di portare l'opera, l'idillio di Bellini romantico, in una dimensione di favola quasi alla Taglioni, romantica, delle follie, eccetera. E Ghiringhelli l'aveva criticato e Visconti questa cosa qui non gliel'ha perdonata, gli ha risposto davanti a tutto il teatro in palcoscenico, quindi con i macchinisti che votavano Partito Comunista, tutto il teatro gli ha detto: lei sacco di merda,
ai ai ai,
non si permetta mai di criticare il mio costumista Piero Tosi, eccetera eccetera. E da lì è venuta poi la successiva rottura sempre più forte con la Scala, e si è poi detto: perché non c'era più la Callas, allora anche Visconti ha perso interesse. In realtà Visconti l'interesse per l'opera non lo ha perso anche dopo la Callas. Certo che la Callas è stato un elemento dirompente e ovviamente rivoluzionario, ha trovato nelle sue mani quello che non c'era prima, un'attrice incredibile che poteva fare quello che voleva. Infatti ha fatto quei fiori di spettacoli con lei,
evocata,
subendo anche le angherie della Scala, ma a quel punto lì non gli interessava, doveva arrivare al suo obiettivo.
Evocata, la ascoltiamo, direi. ¶¶
vestita e ben nuda. Il barone si ferì, era un mio. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio, io stesso l'ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono, io pur verrò. Curatevi, meritate un avvenire migliore.
Entriamo naturalmente in studio, non possiamo ascoltare tutto l'addio del passato. Beh, questo è un esempio che ho scelto di proporvi proprio perché qui si capisce, chiunque abbia ascoltato una Traviata e chiunque abbia visto come si lavora su questa lettera in una produzione di Traviata sa quanto sia difficile questo
quanto
punto.
Quanto può diventare ridicola in un nulla.
Esatto, e invece qui è tutt'altra cosa. Chiedo a Maurizio Modugno la sua opinione su questo ascolto naturalmente.
Direi che la presenza alle spalle di questi pochi minuti che abbiamo ascoltato di un grande regista si sente, ovvero sia ha ragione il professor Cavazzeni dicendo che si è sentito di tutto il contrario di tutto in questa declamazione della lettera e poi in quel che segue, e qui io direi che c'è uno straordinario progress dalla disperazione di quel declamato parlato, poi a un passaggio lento verso un declamato cantato e con una continuità percettibile e impercettibile al tempo stesso, ma di una qualità attoriale, direi, con un acting voice che non è uguali. Non è possibile eguagliarla in questi modi.
La cosa che poi mi colpisce molto in quelli che hanno avuto il piacere di sentire la Callas dal vivo è che dicevano non si può paragonare a quella che noi ascoltiamo nei dischi che lei incideva proprio in quegli anni lì, che la voce del padrone veniva con, certo, con le sue truppe a Milano.
È possibile.
Non c'era partita. Hanno comperato molti dischi quando la Callas non ha più cantato, perché dice non si può più sentire, la sentiamo in disco, perché era tale la forza dell'interprete in scena, la capacità di comunicativa, era geniale.
Questo è interessante.
Assolutamente.
Prego, prego.
Direi che molti cantanti sono penalizzati dal disco, io penso a John Sutherland e alla sua qualità vocale strepitosa, che sentita dal vivo è una cosa, in disco è un'altra. Maria Callas, ricordo cosa diceva Rodolfo Celletti, la sua voce sembrava che venisse dal lucernario del teatro, cioè questi grandi hanno qualcosa di magico, c'è qualcosa che nessun disco può rendere, nemmeno un film, nulla. Ho avuto l'avventura di sentire alcuni di questi, non la Callas purtroppo perché l'anagrafa è alta, ma non a questo punto. Ecco, questa magia del live, dell'apprensione diretta del personaggio fatto voce, della voce fatto corpo, in una grande come la Callas, beh, ecco, è ripetibile da qualsiasi supporto mediatico.
Però ritornando al tema che è Luchino Visconti, ve lo ricordo naturalmente, qui l'elemento interessante è il lavoro che è stato fatto sulla e con la cantante.
Ma lui è impazzito, è diventato il Pigmalione, cioè
esatto.
Non solo l'ha fatta dimagrire, non solo l'ha inguantata lì con gli abiti della Bicchi, ma le ha insegnato praticamente tutto. Mi dicevano, per esempio, che anche quando andava a vedere Visconti, magari quando Zeffirelli provava uno spettacolo come il Turco in Italia, gli ha fatto una lezione su come si serve il caffè. Caspita. Perché c'è un momento importante, certo, in cui Fiorilla dice il zucchero è bastante. Come dice la Callas, il zucchero è bastante, uno deve sapere che cosa c'è stato dietro di Zeffirelli e di Visconti che gli hanno insegnato come dire quella frase lì e come fare tutta la manfrina meravigliosa senza che sia leziosa, senza che sia manierata, eccetera, eccetera. Questo era un po' rivoluzionario. Cioè, la gente voleva sentire quella meravigliosa voce della Tebaldi, che era una cantante straordinaria, ma che se il vestito non le funzionava, dava anche un calcio dietro per sistemare la coda. Una cosa così la Callas non l'avrebbe mai fatta.
Certo, certo.
Si trascinava anche col vestito sbagliato.
E qui torniamo però alla grandezza degli interpreti di cui Luchino Visconti si circondava, no? Cioè la capacità e la possibilità di scegliere i propri interpreti. Questo determinava naturalmente la grandezza anche delle sue regie.
E proprio sulla Traviata si è consumato il delitto, perché il maestro Serafin, che era così il mentore a cui la Callas spendeva, aveva inciso l'opera proprio alla Scala non con la Callas, e la Callas questa cosa qui l'ha presa non male, malissimo, e loro volevano che fosse ripresa l'opera assolutamente, visto il successo, e poi la Scala un po' ha traccheggiato e la stella di Giulini si era un po' appannata, per cui hanno subito detto, ecco, la solita Scala che maltratta la gente quando va bene, poi dopo gli danno un calcio e via discorrendo.
Quindi dicevamo, grandi interpreti per grandi regie. Chiedo a Maurizio Modugno se poi le regie di Visconti abbiano continuato ad essere così grandi anche in assenza di questo Gotha. In realtà poi il Gotha si è trasformato, è diventato un altro tipo di Gotha, ma sono continuati ad essere così grandi.
Beh, dunque, il grande Visconti non è solo alla Scala.
Certo.
Ricordiamoci che nel 58 c'è il Don Carlo, il Don Carlos a Londra con Vickers, Gobbi e Christoph.
Certo.
Tanto per parlare di grandi artisti. E un altro Don Carlos nel 65 a Roma, che io ho visto con la sua regia, è un cast che era diretto da Schippers con la Royal, la Bambri, Siepi, eccetera, eccetera. Poi ho visto Le nozze di Figaro, che erano per l'Opera di Roma.
Deliziose, meravigliose.
Deliziose, assolutamente, con quella scena di Bomarzo nell'ultimo atto. E poi le regie per Spoleto.
Eh sì.
Già.
La famosa Manuel.
Le regie per Spoleto che sono state rivoluzionarie.
E diciamo che il litigio con la Scala e con Ghiringhelli ha fatto la fortuna del Teatro dell'Opera di Roma e soprattutto del Festival di Spoleto, perché avendo lui poco tempo...
Sì, anche di Londra e di Vienna, sì, eccetera, eccetera.
Ma quelle sono cose più, cioè più estemporanee, il fatto che lui avesse poco tempo, questo... Però poi a Vienna, perché c'era...
A Vienna sono state tre le regie, tra cui un Falstaff memorabile.
Memorabile, sì. Però la cosa che mi incuriosisce molto è il fatto che il grande Fischer Dieskau, baritono tedesco che faceva Falstaff, non parlava direttamente a Visconti, ma tramite il segretario.
Ma il segretario di Visconti o di Fischer Dieskau?
Di Fischer Dieskau.
Ah, ok.
Non parlava assolutamente con tutti gli altri cantanti, con la Resnick, con la Ligabue, con Onsina, con nessuno. Parlava con Visconti, ma tramite il segretario.
E questo devo dire...
Non dimentichiamoci che era uno scontro di corone,
sì,
perché Fischer Dieskau discende da un Freiherr, un Langravio tedesco, che fu dedicatario di una cantata di Bach.
Vabbè,
e quindi allora. E quello discende dai Visconti, quindi c'era, come dire, una contesa di quarti di nobiltà.
Certamente. Facciamo un altro ascolto e poi continuiamo a dialogare.
Thank you.
Naturalmente questo era il famoso Valzer brillante dal Gattopardo, colonna sonora del film di Luchino Visconti, firmata da Giuseppe Verdi, Nino Rota. Qui c'è sempre la questione. Attenzione. Ripeti Giovanni Grazzini?
La leggenda.
La leggenda, sì sì, certo.
Del foglio di musica ritrovato sul mercatino, eccetera, eccetera.
Orchestra Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Muti per un disco Sony ormai del 1995, sono passati diversi anni. Dunque, stiamo parlando naturalmente di Luchino Visconti, abbiamo detto tante cose, l'impegno con i suoi cantanti, la forza che traeva dai suoi interpreti, naturalmente le tante regie. Ecco, uno dei temi su cui vorrei confrontarmi anche con Maurizio Modugno, che ha visto, come ha detto, diverse di queste regie, è se questo teatro abbia ancora un posto nel mondo contemporaneo. Cioè nel 2026, detta molto francamente, potremmo riproporre una regia completa di Luchino Visconti e pensare che possa funzionare?
Ma funzionare, la bellezza funziona sempre. Mm-hmm. Che possa funzionare dal punto di vista dell'agilità di uno spettacolo, io ricordo quando vidi il Don Carlo all'Opera di Roma, erano intervalli lunghissimi perché sono tutte scene costruite e quindi era uno spettacolo di mezza giornata, così le Nozze di Figaro, così l'Anna Bolena che anche ho visto, e io non so se oggi può funzionare. Io credo che quando questa regia del Don Carlo è stata ripresa anche a Firenze una ventina d'anni fa, se non ricordo male, ebbe successo, sicuramente piacque. Quando fu ripresa la Manon Lescaut a Spoleto fu deturpata e non si capiva nemmeno che era la Manon Lescaut di Visconti e Lila De Nobili. Non credo.
Sì, diciamo,
francamente
che
non penso... credo che oggi il mondo e soprattutto i teatri siano in grado di recepire un'estetica di questo genere, così imponente, così straordinaria, perché era l'eccezionale ad ogni secondo e così anche complessa da realizzare.
E questo è un tema però che pone anche l'accento sulla questione se sia colpa del pubblico, se sia colpa, cioè siamo noi che non siamo più in grado di reggere uno spettacolo,
no,
così.
Anche la progressiva maleducazione al gusto, quella contribuisce molto ad invecchiare, a mandare in...
Dicevo, ha perfettamente ragione.
C'è anche...
Ha perfettamente ragione.
Un'eccezione che conferma la regola è Il Ratto dal Serraglio di Strehler, che è uno spettacolo di una bellezza stupefacente e che ho visto anche 3-4 anni fa alla Scala. È ancora di una bellezza straordinaria. La Bolena, che ho sentito in una infausta serata scaligera, tutti dicono è uno spettacolo così invecchiato, ma bisognava prepararlo in un certo modo. E poi comunque, volendo Visconti rifare questa operazione meravigliosa di ricreare il clima romantico, la scenografia romantica, la San Quirico, con la mano un po' pesantina di Benoit, tutto quello che si vuole, aveva bisogno di quel tempo e quell'opera che non si conosceva e che risorgeva in quel momento, con quella protagonista e quel contorno anche di artisti, perché il Visconti non è solo Visconti, è il catalizzatore di talenti, è quello che si prende il giovane Zeffirelli o il giovane Rosi come assistenti alla regia e vanno come vanno, che aggarbuglia, che firma lui le scene, un po' gliele fa, un po' non gliele fa, li indirizza tutti. La De Nobili no, perché la De Nobili gli dice l'idea che ha, ma poi fa tutto lei, e si sapeva la forza che aveva quella grande scenografa lì. Ecco, quando io ho rivisto degli spettacoli della De Nobili, devo dire, ammazzano anche il regista, cosa che Zeffirelli usciva di testa. Ho detto, ma quella è la Ida di Lilla, cioè non è la tua. E usciva di testa, perché lui la adorava, ma era talmente bello, perfino fatto da Barenboim, ripreso dopo 30 anni con un'illuminazione orrenda, che sapete che distrugge la cosa più bella, era che quando si apriva la scena del trionfo o la scena delle arpe di Amneris, la gente ha applaudito a scena aperta. Non vi dico che cosa è successo al Teatro Massimo di Palermo quando è sceso Zeffirelli, che ha fatto una cosa incredibile. Si è fatto portare in braccio da Vladimir Vassiliev dopo le danze del secondo atto e la città è crollata di applausi, perché era neo senatore di Forza Italia e quindi c'era tutto un movimento, però non erano abituati più a vedere questi tulle meravigliosi che si alzavano, e una magia di un teatro che rifaceva questo Egitto Napoleone III, bellissimo.
Eh sì, certo.
Bellissimo.
Beh, io ho visto La Bolena a Roma, prima, molto prima di quella della Scala, con un cast straordinario che annoverava tra gli altri Leila Genger e Boris Christoph. Devo dire, il fascino dello spettacolo era intatto.
E beh, poi la Genger è l'unica artista che si è avvicinata in maniera differente, secondo me con una credibilità, e che purtroppo ha patito il fatto che Celletti, visto che l'ha citato per una cosa positiva, io lo cito per una cosa negativa, ha definito la Callas dei poveri. E qui è una delle tante colpe.
Assolutamente.
È una delle tante
era
colpe.
Era una regina, altro che Callas dei poveri.
E c'è una registrazione della Bolena 2 o 3 anni dopo quella della Callas, di una bellezza vocale e di una partecipazione che posso capire che desse fastidio. Peraltro, proprio per fare un aneddoto così, mio nonno Gianandrea mi raccontava di essere andato ai funerali di Toscanini in Duomo a Milano, dove c'era ovviamente la messa da requiem. Scritturarono la Genger per il ruolo del soprano. Voi sapete, e si sa, che nel finale del requiem ci sono delle note filate di una difficoltà mostruosa. Sì. Quando la Genger ha fatto quelle note, non nemmeno filandole, facendole in una maniera divina, la Callas, che era davanti a mio nonno, si è girata e gli ha fatto segno, come dire, accidenti.
Eh beh, sì.
E dava di gomito a Gino Becchi per fargli dire: hai sentito che roba?
Siamo nella melomania più incredibile.
Siamo nella melomania più incredibile, ma sono momenti così.
No, ma è verissimo, no? Assolutamente, è molto bello ricordare queste cose, soprattutto perché appunto stiamo partendo da Luchino Visconti e si capisce che non si riesce a staccarsi dai suoi interpreti nel parlare della sua regia di teatro. Questo è forse l'elemento.
E ancora quando era malato, cioè già con una emiparesi, quindi con una menomazione fisica pesante, lavorava con Scarfiotti all'idea di fare questa Francesca da Rimini di Zandonai, ispirandosi ai quadri di Galileo Chini che aveva per casa in via Salaria.
Ma che meraviglia!
E aveva già pensato alla Ligabue, che era la sua contessa delle nozze, per l'opera.
Prima di salutarci, mancano veramente pochi minuti. Io devo chiedere, siccome avevamo promesso che avremmo parlato anche di film, ma non ci siamo riusciti, questo era inevitabile perché è troppo poco lo spazio. Però vorrei chiedere a Maurizio Modugno, che ha visto dal vivo quelle regie, se nei film di Visconti si ritrova qualcosa delle sue regie d'opera, cioè questa musicalità e questa attitudine alla bellezza è stata poi, come dire, inclusa nelle sue regie cinematografiche, che ancora sono documenti chiaramente visibili per il pubblico?
E rispondo con le parole di Visconti. Mi accusano sempre che nei miei film c'è un certo qual tanfo di melodramma. Per me è un complimento, rispose Visconti. Io sono perfettamente d'accordo. Morte a Venezia è una sorta di opera danzata incredibile, intanto che ne hanno fatto un balletto, ma è un qualcosa di straordinario dal punto di vista di un'estetica che non è solo cinematografica, ma anche coreografica e operistica.
E dunque la risposta.
Questo non c'è dubbio, il Gattopardo è un melodramma.
Il Gattopardo, assolutamente.
Certo.
Anzi, ha inventato un romanzo che era sfuggito a tutti, e effettivamente l'ha fatto diventare un mito.
Certo.
Un mito cui
assolutamente sì.
Quel ballo che diventa quasi un film nel film, dove tutto è vero, tutto deve essere ricostruito meravigliosamente.
E la musica, naturalmente.
Anche nella Vestale. Lui fece delle scenate spaventose, perché tutti gli arredi dovevano essere d'argento, d'oro, di cuoio e dei materiali di giusti, e non di cartapesta.
Certo, per dare.
Successero delle cose terribili alla
perché
scala,
il verosimile deve essere più essere vero del il verosimile deve essere più vero del vero, come diceva Verdi.
Assolutamente.
Quindi, come abbiamo visto, insomma, la musica è entrata ed è stata parte anche di questi copioni cinematografici. Mi sembra inevitabile. Era un uomo nato e cresciuto nella musica e che di musica si nutriva. Questo mi sembra chiaro. Siamo quasi arrivati in fondo alla nostra trasmissione. Io non posso far altro che ringraziare i nostri ospiti. Spero che ci sarà un giorno una puntata 2 che potremo approfondire questo tema in altri spazi. Ma per il momento ringrazio infinitamente Maurizio Modugno. Grazie mille. E vi ricordo il suo libro, Il Castello Musicale, in cui si parla, tra le altre cose, anche di Luchino Visconti. Grazie mille, Maurizio Modugno.
Grazie a voi, è stato un piacere.
E ringrazio naturalmente Giovanni Gavazzeni, lo potete leggere praticamente ogni settimana sul Corriere del Ticino e non solo.
È una condanna però.
Ma no,
assolviamo i lettori.
Grazie, grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.